Buongiorno da Gabriele Borer. È cresciuta in giudicato la condanna a 27 anni per l'ex presidente brasiliano Bolsonaro, per il quale si aprono le porte del carcere. Entusiasmo alla Casa Bianca, prudenza a Kiev, per ora silenzio a Mosca sui negoziati per una tregua e poi la pace in Ucraina. È cresciuta in giudicato, secondo la Corte Suprema brasiliana, dunque da considerarsi definitiva la condanna a 27 anni di carcere dell'ex presidente Jair Bolsonaro. Appaiono così inutili e senza fondamento giuridico i tentativi annunciati dai suoi legali di inoltrare ancora dei ricorsi. La nostra collaboratrice Maria Zuppello.
In una cella di 12 metri quadrati con bagno privato, televisione e frigobar, all'interno della sede della Polizia Federale di Brasilia, da ieri l'ex presidente Jair Bolsonaro ha cominciato a scontare la sua pena di 27 anni e 3 mesi. È stato condannato, lo ricordiamo, per 5 reati, tra cui colpo di Stato, associazione a delinquere e abolizione violenta dello Stato democratico, commessi dopo aver perso le elezioni presidenziali nell'ottobre del 2022. Al momento dunque niente carcere di Papuda, il carcere vicino alla capitale. Bolsonaro resta nella sede della Polizia Federale, dove era stato trasferito sabato dagli arresti domiciliari per aver tentato di violare il suo braccialetto elettronico. Mio padre è indignato, parla come se ancora dovesse difendersi da questa persecuzione di cui è vittima. Che ho fatto per stare qui, si chiede, ha dichiarato il figlio Flavio. Ieri sono stati arrestati anche due ex ministri, condannati insieme all'ex presidente, i generali Augusto Heleno e Paulo Sergio Nogueira, trasferiti nelle celle del Comando Militare di Brasilia.
Desde a proclamação da República.
Dalla proclamazione della Repubblica 136 anni fa, il paese ha vissuto 15 colpi di Stato militari, tutti rimasti impuniti. Per la prima volta adesso avremo generali golpisti e Bolsonaro in carcere, ha dichiarato Lindbergh Farias, capogruppo del Partito dei Lavoratori di Lula alla Camera. Il giudice della Corte Suprema, Alexandre de Moraes, ha anche deciso che i condannati paghino un risarcimento equivalente a circa 4 milioni e mezzo di franchi svizzeri.
Siamo molto vicini a un accordo. Staremo a vedere. Con queste parole Donald Trump ha espresso ottimismo sulla possibilità di mettere fine al conflitto in Ucraina. Il presidente statunitense poi ha scritto su Truth Social di aver inviato a Mosca il suo emissario Steve Witkoff per incontrare di persona Vladimir Putin. Intanto l'Ucraina avrebbe accettato il piano di pace rielaborato a Ginevra dai negoziatori di Washington e Kiev. Sentiamo Davide Maria De Luca.
La prossima fase dei negoziati tra Russia e Ucraina sta generando molto entusiasmo nell'amministrazione Trump e anche diversi leader europei si sono felicitati per l'accordo che Stati Uniti ed Ucraina avrebbero raggiunto sul piano di pace da presentare a Mosca nelle prossime ore. Un piano di pace questa volta in 19 punti che a Kiev però sta causando meno entusiasmo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che vorrebbe incontrare Trump prima della festa del ringraziamento, cioè giovedì, e risolvere le questioni spinose contenute nel piano che rimangono ancora aperte, come i territori che l'Ucraina dovrebbe consegnare alla Russia, la questione dell'accesso alla NATO e le garanzie di sicurezza. Ma ieri Trump ha escluso questa possibilità. Incontrerà Zelensky e Putin solo quando l'accordo sarà quasi fatto. Nel frattempo il presidente ucraino dovrà cercare di chiudere i punti ancora aperti, negoziando con un altro inviato di Trump, il segretario delle forze armate Dan Driscoll, mentre Steve Witkoff farà lo stesso con i russi. Anche con queste questioni ancora irrisolte, però, il nuovo accordo potrebbe essere troppo per Mosca. Lo ha scritto ieri il New York Times, secondo cui il Cremlino non gradirebbe le modifiche apportate al piano di pace negli ultimi giorni e sarebbe già pronto a respingerlo. Si tratterebbe così dell'ennesimo incontro diplomatico andato a vuoto in questi negoziati che procedono ormai da oltre 10 mesi.
L'esercito israeliano ha lanciato questa mattina una operazione su larga scala contro i gruppi armati palestinesi nella Cisgiordania settentrionale occupata. Si tratta di una nuova operazione rispetto a quella lanciata nel gennaio 2024, che aveva preso di mira principalmente i campi profughi palestinesi. Più di 1000 palestinesi, combattenti e civili, sono stati uccisi da soldati o coloni israeliani in Cisgiordania dall'inizio della guerra di Gaza, innescata dall'attacco di di Hamas del 7 ottobre 2023. Tecnologia e resilienza al servizio della sicurezza. Alla conferenza sulla protezione della popolazione svoltasi ieri a Vienna, oltre 300 esperti hanno discusso sul potenziale utilizzo dei megatrend globali dell'intelligenza artificiale ai droni per mitigare e gestire eventi sismici in Svizzera. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Un grave terremoto è raro, ma il rischio non va sottovalutato. Il potenziale di danno è enorme e la gestione richiede il massimo delle capacità operative. Per questo il rischio sismico è stato posto al centro della conferenza sulla protezione della popolazione, al quale ha partecipato anche Martin Pfister, consigliere federale a capo del Dipartimento della Difesa, della Protezione della Popolazione e dello Sport.
Wir sind gut geschützt, glaube ich, in der Schweiz, aber man kann nie genug gut geschützt sein, insbesondere auch in der
In Svizzera siamo ben protetti, ma non lo siamo mai abbastanza. Negli ultimi anni abbiamo fatto molti progressi, soprattutto nelle normative, nel come proteggere le nostre case, ma è fondamentale collaborare con gli esperti perché un grave terremoto si gestisce solo lavorando insieme e conferenze come questa sono essenziali per riuscirci.
Dazu sind solche Konferenzen, die heute stattfinden, von zentraler Bedeutung.
La conferenza ha mostrato come tecnologia e innovazione possano fare la differenza. Algoritmi e big data per rilevare segnali precoci di terremoti, robot per localizzare vittime sotto le macerie e strumenti digitali per valutare la stabilità degli edifici.
La sicurezza sui trasporti pubblici deve essere una priorità non solo per il benessere dei passeggeri, ma anche per quello di chi ci lavora. Il sindacato del personale dei trasporti e una cinquantina d'aziende hanno firmato ieri una versione aggiornata della Carta contro la violenza per lanciare un segnale forte in favore della difesa del personale e dei viaggiatori. Aaron Guidotti.
Lavorare su un treno, su un bus o un tram senza paura dovrebbe essere la normalità per gli impiegati nel settore dei trasporti pubblici, ma le violenze nei loro confronti sono in costante aumento. Violenze di varia natura, come ha spiegato Pablo Guarino, vicepresidente del SEVI, il sindacato del personale dei trasporti, ai microfoni di RTS. Constatiamo che sempre più spesso gli attacchi verbali sono banalizzati e gratuiti, ma ci sono anche violenze fisiche, a volte molto gravi, e anche queste sono in aumento. E le più colpite sono le donne. Questa carta rinnovata si concentra anche sulla violenza contro le donne, perché nei trasporti pubblici le donne vengono aggredite proprio in quanto tali. Lo scopo di questa nuova edizione della carta è di ricordare alle autorità e a tutti gli attori del settore che dal 2007 esiste una legge sul trasporto passeggeri che prevede che tutte le aggressioni contro il personale siano perseguite d'ufficio e di fare in modo che tutti facciano della protezione del personale una priorità.
Ora lo sport, che su ghiaccio l'Ambri Piotta torna con un punto dalla difficile trasferta di Zurigo. I leventinesi sono infatti stati sconfitti soltanto alla supplementare dai campioni svizzeri. Nel calcio, nella fase a campionato di Champions League, da segnalare i 3 punti incassati dalle italiane Napoli e Juventus e il 3-0 del Chelsea sul Barcellona.